Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e stasera parleremo di mobilità cittadina, cioè la questione del traffico urbano, problema che sta già manifestandosi in tante città italiane e che inizierà a crescere proprio con l'autunno imminente alle porte. Insomma, è un problema di cui cercheremo di mappare il territorio italiano e alcune città più importanti come Milano e Roma, chiaramente. Oggi vogliamo sapere da voi ascoltatori quindi qual è il maggior problema del traffico. Certo, il traffico stesso è il problema, ma qual è secondo voi il maggior problema? Non lo so, l'uso ridotto del trasporto pubblico, la larghezza delle strade, eccetera. Raccontatecelo al numero verde 800 28 1111. Poi tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi. E ricordo che chi indovinerà riceverà un libro in omaggio. Ma partiamo a guidare in questo percorso sulla mobilità cittadina con una canzone dei REM, Drive.
Smash, smash, crack, push, whack, tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll, nobody tells you where to go. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, tip,
tip, tip, tip. 828 1111, vi ripeto il numero verde per partecipare in diretta e raccontarci stasera qual è il maggior problema del traffico. Dopo la canzone parliamo appunto di mobilità cittadina con Stefano Ciurnelli, ingegnere e esperto di questione della mobilità e consulente per enti locali e aziende pubbliche. Buonasera Ciurnelli.
Buonasera.
Il traffico dipende da chi, come lei, studia e cerca di organizzare flussi di traffico intra ed extraurbani oppure anche sue logiche indipendenti dalle vostre pianificazioni?
Ma guardi, io direi piuttosto che noi ci troviamo in un momento in cui stiamo faticosamente rincorrendo una mobilità che ha logiche sempre meno prevedibili. Rispetto a qualche anno fa, la mobilità di carattere non sistematico, quindi la mobilità legata a scopi diversi dallo studio e dal lavoro, è cresciuta vertiginosamente. E quindi è sempre più difficile prevedere e mettere a punto contromisure che consentano, soprattutto nelle aree urbane, che sono certamente le zone più critiche anche sotto il profilo della vulnerabilità ambientale, di mettere a punto dispositivi che consentano di rendere ambientalmente sostenibile convivere con il traffico, che peraltro è anche un'esigenza, non si può demonizzare. Basti un dato su tutti: ormai in quasi tutte le città l'ora di punta o non esiste più oppure è spostata in orari che non sono quelli consueti dell'andata al lavoro, ad esempio nel pomeriggio. Sono moltissime le città in cui l'ora pomeridiana è senza dubbio più carica di quella del mattino. Quindi diciamo che occorre una grande dose di coraggio da parte delle amministrazioni e anche di inventiva. Non esiste una ricetta preordinata per tutte le città, è necessario comprendere i modelli di mobilità di ciascuna situazione.
Quindi diciamo che per ogni città di differenti dimensioni ci sono interventi pianificatori in merito alla mobilità più o meno diciamo diversi, ecco. Questo è certo, ma infatti quando lei parlava di ora di punta che non c'è più, non esiste più l'orario in cui tutti escono di casa o tutti rientrano, questo è in termini generali così oppure anche in questo caso ci sono differenze tra città di grandi, medie e piccole dimensioni? Cioè, penso Roma sarà diversa da Bologna e così come da Campobasso, ecco.
Sicuramente all'aumentare delle dimensioni delle città e della capacità della città di proporsi come luogo di destinazione per utenti che vengono a, per motivi di svago, di interessi differenti dal lavoro, questa caratterizzazione si incrementa. Però al di là delle diciamo delle grandi dimensioni, le grandi metropoli, ormai assistiamo a fenomeni di questo tipo anche in città di dimensioni di 150-200 mila abitanti, e questo naturalmente pone dei problemi, perché la mobilità non sistematica è molto difficile da gestire con il trasporto collettivo, che ha evidentemente una sua rigidezza intrinseca. Ci stiamo dando da fare, ci sono ormai sperimentazioni le più diverse che coinvolgono sia il trasporto pubblico tradizionale sia sistemi che coniugano la flessibilità dell'autoveicolo con le capacità del trasporto collettivo e non solo, anche l'innovazione tecnologica. Faccio riferimento al carpooling piuttosto che al car sharing, quindi l'uso condiviso dell'auto e il ricorso a tecnologie ecocompatibili nei veicoli.
Ecco, questa del car sharing e del carpooling, che sono, ricordiamolo per gli ascoltatori, il car sharing riguarda appunto, poi ne parleremo più avanti durante la trasmissione, riguarda la condivisione di un'auto con altre persone, mentre il carpooling riguarda appunto l'uso di una sola auto privata in cui magari 5 persone si mettono d'accordo per andare al lavoro ogni mattina, e quindi evitano di usare 5 auto diverse, no? Mi sembra che sia così, vero Giuliano?
Esattamente, se fossero tre ci accontenteremmo.
Forse appunto. Però voglio dire, questo se esiste in grandi aree metropolitane, penso agli Stati Uniti, dove ci sono addirittura le carpool lane, cioè le corsie per questo tipo di uso dell'auto, in Italia mi sembra un po' che, come dire, per certi versi può sembrare un po' velleitaria questo aspetto, o no?
No, guardi, diciamo che sia per quanto riguarda il, soprattutto per quanto riguarda il car sharing, ormai anche in Italia abbiamo degli esempi, Torino, Milano, Bologna, in cui il car sharing è avviato o comincia a prendere piede. Per quanto riguarda il carpooling, diciamo che forse abbiamo una dose maggiore di difficoltà, ma questa è dovuta anche alla scarsa sensibilità che in Italia abbiamo verso il trasporto collettivo. Io lo dico con grande rammarico, ma il trasporto collettivo sembra nella mente degli italiani essere sostenibile nel momento in cui lo si caccia forzatamente sottoterra e quindi non disturba. E questa è un po' l'avventura in cui si sono cimentate negli ultimi 5-10 anni tutte le città di medio-grande dimensioni, che hanno abbandonato il ricorso a progettazioni di reti tranviarie o metropolitane leggere di superficie e si sono avventurate in progetti ben più ambiziosi e spesso forse scarsamente sostenibili sotto il profilo economico e anche trasportistico di metropolitane automatiche, ad esempio.
Fermiamoci un attimo, adesso le informazioni dai mercati finanziari e poi continuiamo a parlare di mobilità cittadina.
24esimo minuto.
Chiuso Wall Street per la festività del Labor Day, l'attenzione si concentra sulle principali borse europee che hanno chiuso oggi tutte in territorio positivo. Zurigo ha guadagnato lo 0,73%, Madrid lo 0,58%, Francoforte 0,53%, Parigi più 0,19% e Londra più 0,29%. Indici positivi anche in Piazza Affari, anche se in percentuale minima, BIM 30 a più 0,01%, Mibitel a più 0,04%, Midex più 0,08% e Numetel più 0,5%. In chiusura un aggiornamento sull'euro, in questo momento la moneta unica europea vale 1,20 e 68 dollari. È tutto per il 24esimo minuto, appuntamento tra un'ora.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Siamo ancora in compagnia dell'ingegner Stefano Ciurnelli, che è uno tra i massimi esperti italiani in questioni di mobilità, e con lui stiamo affrontando il tema del rientro autunnale, quindi del traffico cittadino e della mobilità. Ingegnere, come si sceglie una rotonda al posto di un semaforo o viceversa per trattare i flussi di traffico?
Dunque, mi sembra una domanda molto pertinente. Noi ci troviamo costantemente ormai sollecitati dalle amministrazioni a sostituire intersezioni semaforizzate con rotatoria. In realtà la rotatoria non è la panacea di tutti i mali, non è la soluzione che va bene ovunque. Va bene in certi contesti, sia extraurbani che urbani, è un ottimo sistema per garantire la sicurezza, soprattutto in intersezioni in ambito extraurbano dove il semaforo, posto che vi sia stato installato un semaforo, ad esempio la notte viene messo fuori servizio, con conseguente aumento del rischio. Non funziona la rotatoria laddove i carichi di flusso che accedono all'intersezione risultano molto ingenti. In questi casi il semaforo, soprattutto se
ben temporizzato,
semafori attuati dal traffico, cioè semafori dotati di un processore in grado di ottimizzare le variabili di controllo del semaforo in funzione dei flussi, funziona meglio. Evidentemente bisogna fare degli studi accurati caso per caso per capire se è possibile il ricorso a una rotatoria. E inoltre il problema della rotatoria qual è? Che spesso ha bisogno di uno spazio per il suo impianto che all'interno delle città non è sempre disponibile e quindi a volte si arriva a fare delle soluzioni un po' rabberciate che finiscono per peggiorare la situazione. Ogni contesto ha la sua soluzione, anche il semaforo può funzionare, ma anche in casi particolari, lei citava esempi di riqualificazione di quartieri, zone a traffico limitato, isole ambientali, esistono situazioni in cui la stessa intersezione, se i flussi sono molto modesti, può funzionare senza semaforo e senza rotatoria, con altri dispositivi che sono la riprofilatura della piattaforma stradale, l'adozione di materiali particolari, la sopraelevazione dell'incrocio. Bisogna non sclerotizzarsi su soluzioni predefinite che da portare in ogni contesto, è molto pericoloso.
Cioè, in sostanza lei dice che il traffico in certi casi si autoregolamenta anche in qualche modo, senza aver bisogno...
Questa è un'altra questione ancora, cioè esiste una scuola di pensiero secondo cui la stessa congestione, la congestione pianificata, è un sistema nelle città per orientare la mobilità, non solo all'interno della mobilità privata, ma per esempio incentivare la diversione dal trasporto privato al trasporto pubblico, come dire io lascio la congestione in certe zone, non intervengo investendo risorse sull'infrastrutturazione stradale e investo magari sul trasporto collettivo e ancora in certe zone progetto in maniera tale da disincentivare il transito veicolare di certe componenti, per esempio l'attraversamento all'interno di un quartiere residenziale, eccetera, in maniera tale che il traffico, e questo senza dubbio lo facciamo tutti noi quando ordinariamente scegliamo la strada da percorrere in un'ora piuttosto che in un'altra della giornata, il traffico tende a redistribuirsi.
Ancora una pausa per l'argomento di oggi sulla mobilità cittadina, torniamo a parlare con l'ingegnere Stefano Ciurnelli di questioni della mobilità soltanto dopo le informazioni di GR24.
Cosa esente questi bottoni, sti diavolerie? Cos'è sto DSP?
Dispositivo scelta paesaggio.
Boh, e sto SES?
Non tocca. Sistema espulsione suocera.
Di cosa sarà capace domani Renault Laguna Technos? Oggi puoi avere la versione 1009 DCI 120 cavalli con cerchio in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico B-Zona, radio CD 4x30 watt a 19.900 euro. È un'offerta della rete Renault che aderisce all'iniziativa, valida fino al 31 ottobre 2004.
Previsioni: Milano meno 20, Genova meno 20, meno 20 anche a Cagliari, a Bari e in tutta Italia. Dal 1 al 20 settembre tira una bella aria in libreria. Il Sole 24 Ore festeggia 20 anni di libri e ti regala 20 giorni con il 20% di risparmio su tutti i titoli. Economia, professioni, management, guide e tascabili. Corri in libreria, c'è il 20% di risparmio su tutti i titoli del Sole 24 Ore. Nelle librerie che aderiscono all'iniziativa per acquisti superiori ad euro 50.
Papà, in cucina c'è una crepa nel muro, perché?
Figliolo, se c'è una crepa nella casa vuol dire che sotto la casa il terreno è ceduto. Non ti preoccupare, ho chiamato gli specialisti della Uretec.
Uretec inietta nel terreno sotto la casa la resina espandente più potente al mondo, che compatta il terreno e ferma i cedimenti. Chiama per un preventivo gratuito l'800-323-999, 800-323-999, il numero per risolvere i problemi della tua casa.
Con Uretec la casa campa, senza Uretec la casa crepa.
Attenzione, preparatevi a sostituire la vostra vecchia stampante. Oki annuncia la grande operazione rottamazione per il colore.
Stampanti digitali Oki, basso costo copia, velocità di stampa a colori da 12 a 30 pagine al minuto.
Supervalutazione usato da 60 a 1000 euro. Affrettarsi, prego. La promozione Oki scade il 30 settembre. Per conoscere il rivenditore Oki più vicino, chiama all'800-766-657.
Oki Color, la stampa facile.
GR24. Edizione delle 19:30. Buonasera. Con un comunicato diffuso su internet, i rapitori dei due giornalisti francesi ostaggio dal 20 agosto scorso dell'esercito islamico in Iraq lanciano un nuovo ultimatum di 48 ore. Il gruppo chiede 5 milioni di dollari, l'accettazione da parte della Francia della tregua proposta da Bin Laden e l'impegno a non intrattenere legami militari e commerciali con l'Iraq. Le vittime della strage in Ossetia saranno ricordate questa sera a Roma con una fiaccolata dal Campidoglio al Colosseo, promossa dal sindaco Walter Veltroni. Alla manifestazione aderiscono numerose associazioni, sindacati, partiti di maggioranza e opposizione. Nella tragedia di Beslan hanno perso la vita quasi 400 persone, ma il loro numero potrebbe aumentare. I dispersi sono infatti quasi 200, i feriti circa 500. Intanto il presunto componente del comando terrorista arrestato nel Blitz, dopo aver chiamato in causa il leader militare della guerriglia cecena, Shamil Basayev, ha anche accusato il dirigente politico Aslan Maschadov di avere ordinato il sequestro della scuola di Beslan. L'uomo lo ha detto alla TV statale russa. Intervento riuscito per Bill Clinton. Secondo Fox Television, la moglie dell'ex presidente americano Hillary ha riferito che il marito sta bene dopo l'operazione chirurgica alle coronarie, alla quale è stato sottoposto al Presbyterian Hospital di New York. Le primarie sono supportate da tutti, bisogna stabilire regole e tempi. Lo ha detto Romano Prodi prima di cominciare il suo intervento alla festa della Margherita di Monopoli. Questa mattina, con pieno accordo, Prodi si era incontrato con il segretario di DS Fassino per confrontarsi proprio sulle primarie e sul programma dell'Ulivo. Cambiamo argomento. Un bimbo è guarito dalla talassemia grazie alle cellule staminali ombelicali ottenute dai due fratellini gemelli nati in aprile. Il piccolo, 5 anni, è stato sottoposto a un particolare tipo di trapianto, il primo del genere al mondo, presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Ancora in fiamme i boschi della Liguria. Un forte incendio, alimentato dal vento, sta interessando i dintorni di Sestri Levante e di Riva a Trigoso. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno già provocato una vittima trovata carbonizzata tra i campi. Si tratterebbe di un pensionato che viveva in una casetta di campagna. La situazione, soprattutto a Riva a Trigoso, sta comunque migliorando. Le fiamme sono state circoscritte e una persona che risultava dispersa è stata trovata. Le 19:35 minuti, Silvio Pandolfi in studio. Prossimo aggiornamento di GR24 alle 20.
Chi ha messo questo panino, prosciutto e formaggio nel nostro nuovo sistema multifunzione Kyocera?
Beh, sono stato io. Mi ha detto che i sistemi multifunzione Kyocera possono fare qualsiasi cosa e dovevo scaldare il mio pranzo.
Quando ho detto qualsiasi cosa, intendevo dire stampe, copie, scansioni e fax. Tutto con un'unica macchina e a costi di gestione imbattibili.
Ah, capisco. Credo quindi vorrà togliere i miei calzini e il detersivo dal cassetto carta. Li laverò a casa.
Kyocera, sistemi multifunzione studiati per soddisfare le vostre esigenze di gestione documentale. Chiama l'895 0075.
Imprese, storie, miti. Borsa e Finanza celebra i suoi primi 10 anni di successi e presenta Capitalisti d'Italia e del Mondo, una collana in 4 volumi sul capitalismo moderno e contemporaneo, raccontati con passione e competenza dalle firme più brillanti del giornalismo economico e finanziario italiano. Le donne e gli uomini che con le loro imprese hanno segnato la storia, talvolta diventando miti. In collaborazione con il gruppo Autogrill. Da sabato 11 settembre in edicola con Borsa e Finanza, il secondo volume a soli 1,90 euro in più. Capitalisti d'Italia e del Mondo, un'opera di valore capitale.
Ehi, che bello, un nuovo frigo in acciaio.
Sì, è un combinato No Frost Liberi in classe A+.
Come? Un No Frost in classe A+.
Esatto, non perdo più tempo per sbrinare il congelatore.
Ah, grande.
E con la classe A+ risparmio tantissima energia elettrica.
Liber, 3 anni di garanzia. Il freddo è una cosa seria. Numero verde 881 26 26.
Meteo 24.
Previsioni a cura del centro Epson Meteo.
Buonasera, domani al nord avremo cielo sereno poco nuvoloso, le poche nubi sparse sui rilievi alpini e appenninici. Al centro, anche qui al mattino, cielo sereno poco nuvoloso, della nuvolosità più consistente nel corso del pomeriggio sull'Appennino centrale, ma con basso rischio di pioggia. Per quanto riguarda il sud, resterà ancora un po' di instabilità e rischio di qualche esodo temporale sui rilievi della Campania, della Basilicata, sulla Calabria Ionica e sull'est della Sicilia. Non si può escludere qualche fenomeno isolato anche sul sud della Sardegna. Comunque sulle zone costiere di Puglia e della Campania ci sarà cielo in generale poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, queste sono in lieve rialzo quasi ovunque, fatta eccezione per la Sardegna, sono su temperature che sono oltre la media di questo periodo. I venti si attenuano e saranno deboli praticamente ovunque. Con questo è tutto, ancora una buona serata.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora 349-238-6666 per mandare i vostri messaggi SMS e indovinare la città nascosta di oggi a Urban. Ecco il primo indizio. La città nascosta porta lo stesso nome di una città della California alla quale il gruppo musicale dei Creedence Clearwater Revival ha dedicato una celebre canzone. Primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Mandate un SMS al 349-238-6666. Adesso, parlando di traffico e mobilità cittadina, proseguiamo con un brano da un film di qualche anno fa di Roberto Benigni che si intitolava Johnny Stecchino.
Era una bella città, ma vuota. Gli è bellissima, il sole, il mare, i fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare i capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, gli è sicca, una brutta cosa. Ma è la natura e non ci possiamo fare niente. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fanno nemici, famiglia contro famiglia. Troppe macchine.
Scusi se l'ho messa in mezzo a questo traffico, davvero. Rimango un minuto per salutare Maria e vado in albergo.
No, anzi, è un piacere. Maria le ha preparato una bella stanza, lei può restare quando vuole, anzi deve restare, Maria la sta aspettando.
Ingegner Ciundelli, ha sentito Roberto Benigni. Ecco, di fronte a realtà metropolitane, com'è possibile impostare un piano del traffico? Spesso la tendenza è quella di chiudere le zone del centro, mentre poi quello che succede all'esterno, fuori dal centro storico, è un po' un quiz.
Abbiamo ormai l'esperienza in una quarantina di città, non ultima il piano del centro storico anche a Milano, e direi che la fame di qualità urbana accomuna un po' tutti, forse anzi direi più quelli che vivono in città che ormai non sono più a dimensione d'uomo e per sfuggire alle quali spesso si affrontano spostamenti in auto il sabato e la domenica di 2-3 ore per percorrere 30 km, 40 al massimo. Detto questo, io credo che la diversificazione a cui si faceva riferimento prima è ben chiara. Occorre recuperare un ritardo endemico che noi abbiamo rispetto al resto d'Europa in termini di infrastrutturazione del trasporto collettivo. Io sentivo l'intervista di Johnny Stecchino, stiamo curando adesso una parte del piano regionale della Sicilia. La Sicilia paradossalmente è piena di infrastrutture che non sono terminate, non hanno prodotto l'effetto dovuto. La metropolitana di Catania, il progetto di metropolitana leggera a Palermo. Occorre recuperare questo deficit prima di tutto. Non occorre costruire nuove strade in campo urbano. Bisogna puntare decisamente, vigorosamente sul trasporto
pubblico. Dice trasporto pubblico e comunque tentare di finire le opere ancora in corso. Ritornando sempre all'aspetto più urbano, diciamo, una delle città europee, lei ha citato prima il fatto che noi abbiamo dei deficit rispetto ad altri paesi dell'Unione. Una delle città europee che è stata spesso portata esempio di un'ottima mobilità, almeno intramenia, cioè dentro le mura, è Monaco di Baviera. Ecco, un aspetto singolare di quel piano riguardava l'impossibilità di svoltare a sinistra, cioè di attraversare le corsie dello scorrimento opposto. È una tecnica vecchia e ancora valida.
Beh, guardi, io se devo parlare di Monaco ricordo con molto più favore, perché è molto più attuale e ancora per noi un sogno, il progetto di metroferrovia, ad esempio, cioè l'estesa rete di ferrovie suburbane che entra fino all'interno della città e si mette a sistema con la metropolitana vera e propria. Diciamo che il dispositivo a cui lei faceva riferimento è un dispositivo che va benissimo per il breve periodo per fluidificare quegli assi urbani in cui evidentemente il prezzo di una svolta a sinistra sulla strada principale significa dover introdurre semafori, perditempi e fenomeni di stop and go, cioè accelerazione, arresto e ripartenza, che hanno delle influenze pesanti sul deflusso veicolare e anche in parte sull'inquinamento, evidentemente incidendo sul diagramma di marcia dei veicoli. Però è un dispositivo di breve periodo che non deve farci distogliere, non può essere la soluzione al problema urbano. È un provvedimento da piano urbano del traffico, non da piano della mobilità, quindi un provvedimento che può andare bene nel transitorio.
Sì. Lei ha parlato prima di car sharing. Questa esperienza del car sharing è utile, è importante. In altre città, oltre a Bolzano, secondo la sua esperienza e quello che lei conosce, diciamo, come sta funzionando?
Beh, guardi, all'estero sta funzionando ormai da anni, sia in Svizzera che in Olanda, direi con risultati egregi. Per gli italiani forse c'è da superare un po' di ritrosia, ad abbandonare l'auto che, verso la quale nutriamo una sorta di rapporto filiale, un simbolo totemico quasi. Il car sharing è un provvedimento di nicchia. Attenzione, quindi è un provvedimento importante, come ce ne sono altri, ed è tendenzialmente riservato ai residenti di aree centrali, in cui lo spazio ha un valore talmente elevato, per cui non si può immaginare di riservare spazio, soprattutto pitturare con vernici di diversi colori, aree che invece debbono essere fruibili da tutti, lasciate libere dalle automobili e percorribili pedonalmente.
Cioè, lei sta dicendo nel centro storico abbiamo appunto la necessità di ridurre non il flusso ma proprio il numero delle auto.
Ma certamente, guardi, io le faccio un esempio. Il problema più drammatico che noi ci troviamo ad affrontare, che è un problema reale perché poi ha delle ripercussioni di più lungo periodo, è proprio quello della sosta. Le aree centrali, che sono tradizionalmente quelle aree vocate appunto a una frizione pedonale per svago e in cui tra l'altro i residenti hanno un'età media che tende a aumentare, i nuclei familiari sono costituiti da spesso persone anziane, perché questi centri non si spopolino, per cui diventino dei centri commerciali e non più quartieri in cui c'è un mix corretto tra residenza, terziario, commercio, eccetera, debbono avere la possibilità di essere accessibili e chi ci abita deve avere la possibilità di utilizzare anche la propria auto. Non essendo dotati di parcheggi personali molto spesso, perché questi parcheggi o non esistevano, perché grazie a Dio la macchina 200 anni fa, 100 anni fa non esisteva, Allora dobbiamo dotarli di un altro dispositivo che è un surrogato e che introduce anche altri benefici, che sono appunto la riduzione del numero di auto complessive. E questo può essere il car sharing. A questo punto, parcheggi pertinenziali da 30-40 posti, magari automatizzati, in cui con una city card, a microchip, io posso prenotare la mia auto e una volta uso un van, un'altra volta uso un'utilitaria, eccetera, e posso così sostenere il costo di dotarmi di un'autovettura e rimanere ad abitare in centro,
sì,
sempre estremamente importante.
Certo, ringrazio molto l'ingegner Stefano Ciurnelli di essere stato con noi e averci esposto in maniera così diffusa e anche approfondita i temi principali legati al traffico e alla mobilità cittadina, quindi le auguro una buona serata e adesso, manco a farlo apposta, ci sono le informazioni sul traffico.
Via Libera. Informazioni per chi viaggia.
Ancora disagi lungo la tangenziale di Mestre, questa sera la circolazione è piuttosto sostenuta, ci sono 7 chilometri di coda in direzione di Padova tra Quarto d'Altino e Terraio. E poi i cantieri di lavoro stanno causando disagi lungo l'autostrada del Sole, siamo al centro, 5 chilometri di coda tra Valdichiana e Favro in direzione della capitale, in precedenza si era anche verificato un incidente. E poi ci sono code sempre per lavori anche tra Favro e Chiusi in direzione di Firenze, più a nord nel tratto emiliano si resta in coda per lavori tra l'innesto con la 22 del Brennero e Parma. Rimaniamo sempre in autosole, il traffico intenso continua intorno a Firenze, ci sono rallentamenti tra Incise e l'innesto con la Firenze Mare in direzione di Bologna, infatti proprio anche sulla 11 ci sono ancora code tra Firenze Nord e Prato Est in direzione di Pisa. Sulla 14 Adriatica intorno a Bologna la circolazione è sostenuta solo verso l'autosole, ci sono code tra Castel San Pietro e Bologna Borgo Panigale, anche gli altri centri urbani presentano ancora il traffico intenso, intorno a Milano ci sono rallentamenti lungo il tratto urbano della 4 in direzione di Torino, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, traffico rallentato anche sulla 8 Milano-Varese in uscita dalla città. E poi anche in Piemonte sono trafficate le due tangenziali, nord e sud, in corrispondenza dell'interscambio, e poi sulla tangenziale sud si rallenta per lavori tra Debuscè e Bauducchi verso la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Sul grande raccordo anulare di Roma prosegue la circolazione, il traffico intenso con auto ferme a tratti in più punti sia in carreggiata esterna sia in carreggiata interna, e poi anche rallentamenti si registrano sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Ricordiamo poi che questa sera a partire dalle 21 ci saranno disagi per chi si muove in treno per uno sciopero del personale ferroviario che si protrarrà fino alla stessa ora, cioè alle 21 di domani, dunque per 24 ore. Ci risentiamo tra mezz'ora.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Anche il sciopero dei treni sembra proprio che l'unica soluzione al traffico, alla mobilità non solo cittadina, sia oggi il car sharing, ma ne parliamo tra poco con uno, il maggior esperto di car sharing, perché è direttore di iniziativa car sharing a cura del Ministero dell'Ambiente. Adesso, secondo indizio per la città nascosta di oggi a Urban, vi ricordo il numero per mandare la vostra soluzione con un messaggio SMS, è il 349-238-6666. Ecco il secondo indizio. Il più illustre personaggio storico di questa città era un prode combattente che aveva preso parte a tutte le più importanti battaglie del Cinquecento e anche il personaggio letterario celebrato nell'Ettore Fiera Mosca di Massimo D'Azeglio. Secondo indizio per la città nascosta di oggi, le vostre soluzioni al 349-238-6666. Avete mandato a questo numero un sacco di messaggi per intervenire in merito al tema di oggi a Urban, che è il traffico e la mobilità cittadina. Ad esempio c'è qualcuno che chiede che il problema non è tanto la città ma le strade per l'accesso. Non è civile fare ogni giorno 3 ore di macchina per 20 chilometri. Qui forse la soluzione è anche il trasporto pubblico, ma poi ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Il maggior problema del traffico è la contemporaneità dell'orario di apertura di uffici, negozi, scuole, dice Giacomo. Sì, anche questo è un problema che è legato ai tempi delle città, ma insomma non è certo un problema che possono risolvere gli ingegneri e gli architetti che si occupano di pianificazione del traffico. Intanto due ascoltatori, se volete intervenire, vi ripeto, per dirci qual è il maggior problema del traffico, il numero verde 828 1111. Abbiamo adesso Francesco da Roma, buonasera, dica.
Salve, guardi, io sto entrando a Roma dalla via Cassia e vedo questi poverini che fanno il percorso inverso, fanno questo calvario per tornare a casa, è veramente una tragedia. Senta, indubbiamente sviluppare il mezzo pubblico va benissimo, su questo siamo tutti d'accordo. Però io vorrei mettere in luce un'altra cosa, che ho sentito dire solo a un bel dibattito da un urbanista per bene. Cioè il problema non è la mobilità, il problema è che proprio bisognerebbe ridurre la necessità di mobilità.
Ridurre, mi scusi?
Ma certo, noi a Roma soprattutto è la situazione più tragica, abbiamo una situazione urbanistica assurda, perché abbiamo degli enormi quartieri dormitorio che la mattina si svuotano, poi abbiamo come Prati dei quartieri di soli uffici che la mattina si riempiono e la sera si risvuotano, per cui masse bibliche oceaniche che ogni giorno fanno migrazioni su e giù.
Certo.
Io abito sulla Cassia, dove non c'è niente di niente. Se uno deve fare, se devo prendermi una birretta la sera, devo andare al centro, devo fare 10 km in macchina, se voglio andare. Quindi ci sarebbero da rivoluzionare completamente queste cose. Guardi che anche un tribunale solo per una città di 4 milioni di abitanti è un'assurdità.
Certo.
Quattro punti cardinali.
Caro Francesco, questo è il problema delle metropoli o comunque delle grandissime città, come dire, non è solo una questione che si può risolvere con la pianificazione del traffico, ma di questo ci siamo occupati spesso a Urban, parlando di centri storici nelle puntate precedenti e anche di altri argomenti che erano legati proprio al tema città-periferia, centro storico e esterno, e effettivamente sì. Grazie Francesco da Roma. Abbiamo Angelo da Milano, buonasera, dica.
Sì, buonasera. Prima ho sentito una persona che parlava prima che diceva: ah, grazie a Dio 200 anni fa le automobili non esistevano. Ma grazie a Dio un corno, grazie a Dio che invece oggi ci sono.
Certo.
Perché le automobili sono un bene preziosissimo che ci ha dato un livello di flessibilità e di mobilità personale incredibile. Certo, ci sono dei problemi, però a qualsiasi caso ci sono dei problemi.
E infatti, anche... Angelo, era di questo che stavamo parlando, non certo del fatto che dobbiamo eliminare le automobili, ma un uso, come dire, un po' più accurato, un po' più avveduto del mezzo, nel senso che, in qualche maniera, quando si parla anche di car sharing, ora ne parleremo con l'ingegner Marco Mastretta, il tema è proprio quello, insomma. Noi siamo, come italiani, un po' troppo ossessionati dal mito dell'automobile nostra, no? Di nostra proprietà, forse.
Ma non è vero. Scusi,
no.
Pronto?
Prego, prego.
Ma secondo me non è vero quello che stai dicendo. La persona che è intervenuta prima proprio ce l'aveva con le automobili e voleva eliminarle, ridurre drasticamente in nome del trasporto pubblico. Allora, il trasporto pubblico, secondo me, sarò individualista, sarò iperliberista, però è una cosa fondamentalmente una prepotenza, una cosa dittatoriale. Vuol dire costringere la gente a sottostare a un regime di trasporti pubblico dove ci sono degli orari, delle code,
Angelo, abbiamo capito benissimo cosa lei vuol dire. Io le dico semplicemente che il trasporto pubblico non è visto soltanto nella misura in cui serve le persone che devono andare a lavorare la mattina, ma pensiamo a tanti anziani che non hanno l'automobile, ad esempio. Quindi, come dire, il servizio pubblico in merito ai trasporti, ne parleremo poi successivamente nel corso della trasmissione con il direttore dell'Associazione dei Trasporti di Milano e poi con il presidente dell'ATAC di Roma, ci spiegheranno che non è soltanto un'utilizzazione che serve alla persona che deve andare la mattina al lavoro. Ringrazio Angelo da Milano per il suo intervento e adesso saluto in diretta telefonica l'ingegner Marco Mastretta, che è direttore di Iniziativa Car Sharing, che è un'iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, perché in qualche modo c'è questo tentativo di lanciare anche la condivisione di un'auto per più famiglie, per più persone, anche in Italia. Buonasera, ingegnere.
Buonasera a tutti.
Allora, che cos'è questo car sharing? Si può lanciare in Italia diffusamente in molte città?
Sì, il car sharing ormai in Italia è una realtà perché in 6 città è già operativo e conta circa 2.400 utenti già che quotidianamente lo utilizzano. Il car sharing è un servizio di mobilità che, come diceva l'ascoltatore di prima, usa l'automobile, quindi un mezzo tradizionalmente già utilizzato e qualche volta male utilizzato, in una maniera un po' più intelligente. È un servizio che permette a chiunque voglia utilizzare l'auto per un certo periodo di tempo di accedervi senza la necessità di possederla. Le auto sono distribuite per la città, chiunque vi può accedere abbonandosi al servizio, utilizzare l'auto per il tempo che gli è necessario e poi restituirla. ciò permette di avere un uso più razionale, di sostituire con una sola auto diverse auto private che stazionano quasi sempre senza essere utilizzate sul solo pubblico, intasando le nostre città.
Certo, quindi un po' la disincentivazione del possesso della seconda auto, diciamo, ecco. Perché mi sembra che l'Italia abbia dei numeri incredibili rispetto al possesso di auto per famiglia, o no?
Sì, sì. L'Italia è il paese dove c'è la maggiore densità di auto di tutta Europa, quindi quasi di tutto il mondo, se scelgono o gli Stati Uniti. È estremamente diffuso il fenomeno.
Sì, rispetto agli Stati Uniti abbiamo dei luoghi, diciamo, un po' più stretti, ecco. Per
certo, certamente, abbiamo luoghi estremamente più stretti rispetto agli Stati Uniti. Quindi uno dei problemi fondamentali, al di là dell'uso, è anche il problema dello stazionamento, che ruba spazio vitale a funzioni che possono essere molto più nobili e molto più fruite dei nostri centri storici e così via. Sicuramente il car sharing aiuta a diminuire un po' questa pressione dell'auto, facendo sì appunto che un'auto sola ne sostituisca tanto, e fa sì che il modo di trasporto scelto dall'utente sia più razionale, cioè l'utente pensa di più, sceglie in una maniera più adeguata quando o deve muoversi rispetto a chi possiede l'auto privata in proprio. È dimostrato più o meno che tra un non utente di car sharing e un utente di car sharing vi è una diminuzione della percorrenza sull'auto del circa il 30% più o meno.
Bene, bene, io ringrazio l'ingegner Marco Mastretta, che vi ripeto è direttore di Iniziativa Car Sharing, un'iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Se volete informazioni andate sul sito internet minambiente.it. Grazie Mastretta, buona
Grazie
serata.
Grazie a voi tutti.
Buonasera. E adesso abbiamo le informazioni con GR24. Bentrovati da Alessandro Agostinelli. Il tema di stasera Urban è mobilità cittadina, insomma i temi del traffico. Ne abbiamo già parlato ampiamente e abbiamo anche fatto riferimento a un'esperienza un po' singolare che in Italia ancora stenta a trovare la sua, come dire, collocazione precisa, ma adesso vogliamo parlare di un'esperienza concreta che fu fatta circa 10 anni fa, esattamente a Napoli. Ma prima devo darvi il terzo indizio per la città nascosta di oggi, perché ancora nessuno è riuscito a dare la soluzione giusta. Io credo che dopo questo indizio, insomma, si apriranno molte porte nelle vostre menti per indovinare la città nascosta di oggi. Eccola qua. Dalla seconda metà del 400 agli inizi del 600, ogni 19 marzo si svolgeva nella città nascosta la processione delle balie. Ecco il terzo e ultimo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, e dovete mandare un messaggio SMS al 349-238-6666 indicando il vostro nome, la vostra città e il vostro numero telefonico. Adesso parliamo del caso Napoli, cioè di quello che è accaduto circa 10 anni fa. Lo facciamo insieme all'allora assessore all'urbanistica, all'architetto urbanista, oggi uno dei nomi più importanti d'Italia nostra, Vezio De Lucia, benvenuto.
Benvenuto a voi, grazie.
Lei ha fatto vivere prima dei brutti, poi dei bei momenti ai napoletani. Ci spiega come è stato possibile, quando lei era assessore a Napoli nella giunta Bassolino, passare dalla cenere agli altari con lo spostamento delle auto da Piazza Plebiscito? Come è nato quest'idea?
Ma l'idea è nata nell'occasione del G7, che è quello che oggi si chiama G8, allora era G7, cioè il vertice dei paesi più industrializzati, sì, che si teneva a Napoli nell'estate giusto 10 anni fa, del 94. Allora nell'organizzare la riqualificazione per quanto possibile della città, che era in condizioni davvero abominevoli, si pensò anche a risistemare la piazza del Plebiscito, dove è noto affaccia il Palazzo Reale, che sarebbe stata sede di alcuni incontri, il Palazzo del Governo, la Prefettura, insomma una piazza molto rappresentativa, che era in condizioni davvero turpi, perché c'era un cantiere sostanzialmente abbandonato di una metropolitana, una delle opere della Tangentopoli napoletana, e per il resto era un immenso disordinatissimo parcheggio, priva di pavimentazione, c'era un po' d'asfalto, peraltro ammalorato, è andato a male.
Ma c'erano anche, come dire, delle necessità per quelli del G7 di intervenire o passare da quel luogo, diciamo?
Eh sì, perché perché quello è un po' l'ombelico della città, quindi stava nella cosiddetta zona rossa, cioè nella zona riservata soltanto ai delegati del G7. Naturalmente in quell'occasione si sarebbe interrotto il traffico.
Sì.
Il problema disse: perché non approfittiamo dell'occasione e lo rendiamo permanente? Fatto sta, il punto è questo. Piazza del Plebiscito è tra l'altro una strada di attraversamento, è una delle due uniche strade costiere che è obbligatorio attraversare per andare da est a ovest di Napoli, e quindi tutti gli specialisti, parentesi, mai fidarsi degli specialisti, tutti gli specialisti dicevano: no, la cosa è assurda, perché con ragionamenti di tipo idraulico, se rompete uno dei due condotti che portano i flussi di traffico, si forma un'alluvione di automobili,
tutto si blocca,
eccetera. La nostra ipotesi era diversa invece. L'ipotesi era di agire proprio sul numero di automobili. Siccome siamo nel cuore della città, tutte queste automobili attraversano, perché devono attraversare? Non ci vengono in automobili.
Vengono a piedi,
diverso uso della città. Comunque il provvedimento fu preso come fatto transitorio.
Ecco, era temporaneo,
temporaneo, perché il G7 fu, mi pare, nella prima metà di luglio. Si disse: facciamolo fino al mese di agosto, in modo che a settembre si poteva eventualmente fare marcia indietro.
Ma i napoletani cosa dicevano?
Ecco, questo è il punto. La stampa era tutta contraria, tutti assolutamente contrari. Ci avvestivano, state facendo una pazzia, la città si rivolta, i commercianti, puoi immaginare, insomma, erano tutti sul piede di guerra, tutti. Quando i napoletani, finito il G7, hanno visto l'incanto di quella piazza, che lasciò davvero a bocca aperta, se si guarda la rassegna stampa, io mi ricordo soprattutto, allora c'era quella voce, e fecero degli articoli, insomma, da piangere, era davvero commovente, era una bellezza. I napoletani rimasero incantati, si ripresero antichi giochi, quale quello di partire dalla porta del Palazzo Reale per passare in mezzo alle due sculture a cavallo, bendati, no? I matrimoni, cominciarono le fotografie dei matrimoni, non si fecero più a Castel dell'Ovo, al Maschio Angioino, eccetera, ma assunsero come insomma, arrivati a settembre, se qualcuno si fosse permesso di dire: guardate che la cosa è transitoria, adesso bisogna riaprirla al traffico, saremmo stati massacrati per il motivo opposto.
Ecco, ma nessuno ci ha riprovato a rimettere.
Assolutamente nessuno.
E nessuno ha chiesto.
Dei tentativi volgari, di tipo teppistico, però, capisci?
Sì,
qualcuno che ha sfondato e hanno attraversato la piazza, ma insomma siamo a livello quasi di delinquenza.
Vabbè,
però
episodi,
ormai è entrato come dire, nell'identità della città. Credo che mai più nessuno, anche pensando al peggio che a Napoli dovesse, non credo che più nessuno possa.
Sì.
Però la cosa non è stata oggetto di riflessione, come secondo me avrebbe, perché io vedo che nelle altre città si continua a usare il metodo: ma come si fa con i flussi di traffico?
Ecco, era questo che volevo chiedere.
Il flusso di traffico è una variabile, non è un dato costante. Capisci? È andata anche fortemente variabile. La chiusura di Piazza del Plebiscito ha comportato a Napoli l'abbattimento del traffico automobilistico non inferiore al 30%, cioè è stato possibile ridurre, tieni conto che noi non potevamo potenziare il trasporto pubblico, non avevamo le risorse per aumentare il numero degli autobus o delle. È stato un vero secco abbattimento del numero delle automobili. Questo mi sembra il succo di quell'esperienza, che credo dovrebbe meritare riflessione anche in altre parti.
La scommessa di togliere le auto dal centro storico sembra che funzioni un po' in quasi tutte le città italiane, ma il rischio però non è quello di creare uno spartiacque definitivo tra intramenia ed extramenia, cioè dentro il centro storico, dentro le mura e fuori le mura, cioè spostare nelle periferie tutto il traffico?
Beh, i centri storici sono nati quando l'automobile non esisteva, quindi non è una forzatura, si tratta di riportare quelle porzioni di città alle loro condizioni originarie, che erano fatte per una mobilità diversa, c'erano pochi cavalli, pochissime carrozze, e comunque non c'era inquinamento, e quindi è innaturale la presenza delle automobili nel centro. La città moderna è nata insieme all'automobile, quindi non è anomala la periferia con le automobili, purtroppo le periferie sono fatte male, sono state previste senza, però è possibile adeguarle e renderle compatibili con la presenza dell'automobile. A me non sembra un'anomalia, come mi sembra? Mi sembra che faccia parte della specificità dei due luoghi, insomma. Le periferie sono tutte sostanzialmente del dopoguerra, quando la motorizzazione, certo, ormai era già...
Esisteva, sì,
quindi...
Certo, quindi diciamo che le due tipologie diverse permettono anche questa possibilità, e anzi sembra sempre di più una necessità. Va bene, salutiamo Vezio De Lucia. E
grazie
a lei. Se volete intervenire, il numero verde è l'800 28 11 11. Qual è il maggior problema del traffico? Raccontatecelo al nostro numero verde. E adesso informazioni sul traffico.
Via Libera. Informazioni per chi viaggia.
In apertura ancora la situazione sull'Autosole, dove sono i lavori a causare le principali difficoltà. Per questo motivo ci sono infatti code sul tratto emiliano tra l'innesto con la 22 del Brennero e Parma in direzione Milano, tra Fabbro e Chiusi sia in direzione Firenze sia verso Roma, e ancora sulla diramazione Roma Sud dell'Autosole code tra San Cesario e Monte Porzio Catone in direzione del Grande Raccordo Anulare. Intorno Firenze poi sempre sull'Autosole traffico rallentato tra Incise, Firenze e Signa in direzione Bologna. E veniamo le altre notizie: la circolazione resta sostenuta in Lombardia sulla A4 sia in direzione Torino che verso Brescia, e ci sono rallentamenti specie per i mezzi pesanti sulla tangenziale di Mestre, adesso tra l'innesto con la 27 Venezia Belluno e lo svincolo Terraglio in direzione Padova. Ripercussioni sia sulla vicina 27 Venezia Belluno che sulla bretella dell'aeroporto Marco Polo tra Dese e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Rallentamenti anche in uscita da Milano sulla A8 in direzione di Varese e sulla tangenziale di Napoli ci sono rallentamenti tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. Ed è tutto, Via Libera torna tra mezz'ora.
L'utopista torna, l'utopista cambia. Da lunedì 13 gli appuntamenti diventano tre. Il Fatto, con gli ospiti, gli interventi degli ascoltatori e gli sms dalle 19 alle 20. Il Direttore, commenti e valutazioni del giorno che verrà con i direttori dei telegiornali delle grandi agenzie di stampa dalle 20 alle 20.30. L'Intervista, ogni sera un personaggio da ascoltare e scoprire dalle 20.30 alle 21. L'Utopista cambia, l'Utopista torna. Da lunedì 13, due ore di appuntamento con me, Maria Giovanna Maglie, e con Radio 24. Vi aspetto.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Parliamo di traffico, parliamo di mobilità cittadina stasera a Urban. Allora, ci sono anche vari modi per approcciare la città, non soltanto l'auto o il trasporto pubblico. Avete sentito l'esperienza di Napoli, che in qualche modo è servita a rendere alla città, ai napoletani, una piazza bellissima come Piazza Plebiscito. Allora, il dilemma per gli ascoltatori, ma anche la loro possibilità di intervenire e di dirci qual è il maggior problema del traffico, lo devono esaudire telefonando al numero verde 828 11 11, come ha fatto Nicola da Roma. Buonasera, dica.
Buonasera, io volevo portare la mia esperienza relativamente al car sharing. Ho sentito un ascoltatore prima che, diciamo, ne parlava in modo negativo.
Sì.
Probabilmente non aveva mai visto in funzione. Io ho abitato in Germania per un paio d'anni e ho visto in una zona in cui c'erano delle cittadine con forte pendolarità tra le due città. E in pratica in queste città, alle porte di queste città, nell'ultima uscita di autostradale prima della città, c'erano dei grandi parcheggi riservati alle automobili che facevano del car sharing e collegati con il centro della città con dei mezzi pubblici a frequenza più elevata, e diciamo, e in più era supportato appunto da iniziative delle istituzioni, e inoltre c'era un servizio di prenotazione online addirittura per incontrarsi, per riuscire a condividere una vettura.
Sì, certo. Io ringrazio Nicola da Roma. Buonasera.
Buonasera,
no, anche perché in realtà pensate che con il car sharing si abbattono anche varie spese per l'auto, tipo le assicurazioni, eccetera, che ora insomma iniziano a essere anche esose per qualcuno e per certi versi. Andrea da Milano, buonasera, dica.
Sì, buonasera, io abito appunto a Milano, volevo portare un po' una testimonianza, nel senso che
Avete discusso prima di quelle che sono le possibilità per ridurre il traffico e renderlo più vivibile all'interno delle nostre città. Ecco, secondo me una cosa che manca sono gli incentivi all'utilizzo dei mezzi alternativi. Non parlo di mezzi pubblici, ma di moto, soprattutto di biciclette.
Certo.
Milano è una città che è in pianura, le piste ciclabili sono risibili, sono dei parcheggi, sono nascoste dalle macchine, sono assolutamente impraticabili, anzi direi che sono più pericolose delle strade normali, perché le macchine non si aspettano una pista ciclabile,
per cui
non hanno attenzione e non rispettano quelle che sono diciamo le prerogative di chi utilizza la bicicletta all'interno di quelle corsie.
Certo. Guardi Andrea, io la ringrazio di questa segnalazione, anche perché giro subito questo che lei ha detto a Alessandro Toccolini, che è ingegnere, presidente dell'Associazione Italiana Greenways. Pronto?
Pronto, sono qua. Buonasera.
Buonasera Toccolini. Buonasera.
Io ho ascoltato con molto interesse quello che dicevano appunto gli ascoltatori. Devo dire a riguardo che qualcosa si sta muovendo. Tra l'altro esiste un rapporto sul trasporto ambiente e salute fatto dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che addirittura metà degli spostamenti in aree urbane è più breve di 5 chilometri e il 30% è inferiore a 3 chilometri. Da questo punto di vista il discorso delle greenways urbane, cioè dei percorsi diciamo piacevoli dal punto di vista ambientale, diventa di grandissima attualità. E in questo senso ci stiamo muovendo a livello di iniziative sia culturali ma sia anche molto più concretamente di realizzazioni, insomma qualcosa si sta muovendo da questo punto di vista.
Ho capito.
Posso dire,
l'anno scorso
è stato fatto un convegno proprio a Milano sulle greenways urbane per una nuova qualità della città, patrocinato tra l'altro dal Comune di Milano, che ha visto la partecipazione di due relatori importanti. Una è la professoressa Quayle dell'Università di British Columbia di Vancouver e il responsabile della mobilità di Bruxelles, che hanno illustrato come si stiano realizzando all'estero e in queste due città tutta una serie, una rete di mobilità, come si dice, dolce e lenta, proprio atta a superare questi problemi. A Vancouver è stata realizzata una rete, diciamo, cittadina primaria e una che loro chiamano neighborhood, e quindi una rete diciamo più di unità di vicinato, quindi una rete più capillare. Ed è un discorso che abbiamo proposto anche per Milano da questo punto di vista.
Allora, ne parliamo di questo in maniera anche diffusa, proprio dell'esperienza che voi avete proposto per Milano, ma dopo le informazioni sui mercati finanziari.
24esimo minuto.
La borsa americana è chiusa per la festività statunitense del Labor Day, quindi ci focalizziamo sull'andamento delle borse principali europee, che hanno chiuso oggi tutto in positivo. In particolare Zurigo ha guadagnato lo 0,73%, Francoforte lo 0,53%, Parigi più 0,19% e Londra più 0,29%. In positivo, anche se per pochi decimi di punto, pure la borsa italiana. Il MIB 30 ha guadagnato lo 0,01%. Il MIBITEL ha chiuso più 0,04%, il MIDEX ha più 0,08% e il NUMITEL ha più 0,5%. Un aggiornamento per quanto riguarda l'euro: la moneta unica europea in questo momento vale 1,20 e 72 dollari. È tutto per il 24esimo minuto, i prossimi aggiornamenti dalle borse finanziarie all'interno dei giornali radio di Radio 24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ingegner Toccolini, stavamo dicendo appunto che l'Associazione Italiana Greenways sta in qualche modo promuovendo un progetto per quanto riguarda queste, possiamo chiamarle piste ciclabili comunemente, insomma,
ecco, diciamo
più o meno.
Più ampio ancora, perché è un discorso di mobilità lenta, per cui ci sono le piste ciclabili, ci sono le piste pedonali, ci sono, come tutto sommato viene anche alle volte all'estero, delle piste addirittura equestri, quindi è un discorso estremamente interessante e promettente. Sembra un po' utopistico, ma in realtà Milano ha, per la sua forma di viali alberati, di radiali, di navigli, una grossissima possibilità di essere strutturata mediante una rete di percorsi verdi. Noi abbiamo fatto una proposta che tra l'altro in parte viene già attuata in parte dalla municipalità, pensiamo alle sistemazioni di Viale Mailo, pensiamo alle sistemazioni di Viale Argonne, quindi è un discorso, pensiamo a tutte le alzate dei Navigli. La cosa affascinante è che questa rete di mobilità che abbiamo giudicato essere di circa 280 chilometri è già in parte esistente, perché ci sono le aree a giardino, i grandi viali, le parti interne dei grandi viali, piste ciclabili in parte realizzate. Quello che forse manca un pochino è la visione sistemica, cioè pensare a un sistema di mobilità lenta. E come dicevamo all'inizio, il 30% degli spostamenti avviene sotto i 3 chilometri, quindi i mezzi di circolazione lenta sono quanto mai interessanti. Noi abbiamo stimato che sia possibile completare la rete con 65 chilometri di connessioni mancanti, per una cifra che, parlando di vecchie lire, è di poco superiore ai 100 miliardi di vecchie lire, che tutto sommato, se pensiamo ai benefici anche sulla salute e sulla qualità della vita, non è una cosa così impossibile da realizzare.
Sì,
pensiamo
sì.
Cosa costa solamente un chilometro di metropolitana, ci rendiamo conto.
Quindi un abbattimento dei costi per la produzione di queste greenways e anche, come dire, un percorso, insomma, non è molto lungo, 65 chilometri.
65 chilometri da realizzare.
Bene.
E diciamo, pensi soltanto ai benefici sul miglioramento della qualità della vita, sul fatto anche che adesso si sta in strada solamente per muoversi, ma le connessioni possono costituire elementi anche di contatto per i cittadini, di un miglioramento della loro qualità della vita. Quindi vanno pensate, strutturate, arredate, qui si potrebbero addirittura coinvolgere le cittadinanze anche con i concorsi di idee. Quindi è una cosa secondo me estremamente interessante.
Io ringrazio
Urbano, ma anche livello urbano, evidentemente.
Sì, certo. Io ringrazio l'ingegnere Alessandro Toccolini, che è presidente dell'Associazione Italiana Greenways, che tra l'altro ha anche un sito, se volete potete andare a vederlo, è greenways.it. Grazie ingegnere, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Bene, adesso informazioni con GR24.
Tra 50 metri, svoltare a destra, poi svoltare a sinistra, destra.
A sinistra o a destra?
Fare inversione.
E adesso? Ci
tra
siamo persi.
50,
il satellitare
tra
è andato.
50,
cosa facciamo?
50.
Vi siete persi nei meandri del software? Team System vi guida su una strada sicura. Aziende, professionisti, sono decine di migliaia i clienti che Team System accompagna sulla via del successo. Team System, software e servizi per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro.
Team System, the way ahead for your business.
Ecco qua il suo pacchetto, signora.
Ah, grazie!
Ma che fa, lo apre?
Vorrei sostituire il pernottamento a New York con una San Francisco.
Ma veramente?
Ah, e invece della tappa Parigi faccia Praga, volo diretto, eh?
Ma signora...
Anzi, Budapest!
Vuoi crearti un pacchetto di viaggio come piace a te? Vai su Expedia.it. Su Expedia.it prenoti hotel, voli, auto e tutto quello che ti serve direttamente da internet, in comodità e sicurezza. O Vienna!
No!
Expedia.it. Viaggia a modo tuo.
Cosa sei tutti sti bottoni, sti diavolerie?
Ah.
Cos'è sto DSP?
Dispositivo scelta paesaggio.
Boh, e sto SES?
Non tocca.
Ah!
Sistema espulsione suocera.
Di cosa sarà capace domani Renault Laguna Technos? Oggi puoi avere la versione 1009 DCI 120 cavalli con cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico B-Zona, radio CD 4x30 watt a 19.900 euro. È un'offerta della rete Renault che aderisce all'iniziativa, valida fino al 31 ottobre 2004.
Il tuo computer soffre di continui attacchi? Il Sole 24 Ore con il dossier Sicurezza Informatica ti aggiorna su come difenderti efficacemente e ti regala il CD Symantec Norton Internet Security 2004 con i più evoluti programmi di protezione. Giovedì in regalo con il Sole 24 Ore.
Ritorna il BIAS, la fiera internazionale dell'automazione, strumentazione microelettronica. E in più, Manufacturing Forum Soluzioni IT per l'industria e BIMAN, la manutenzione industriale. Fiera Milano 14-17 settembre, ingresso Porta Metropolitana, www.bias.it.
GR24.
Edizione delle 20:30. Buonasera, in primo piano il sequestro dei due giornalisti francesi presi in ostaggio dalla guerriglia in Iraq. I rapitori hanno lanciato un nuovo ultimatum su un sito internet. In cambio del loro rilascio, l'esercito islamico dell'Iraq ha chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari e l'accettazione da parte della Francia della tregua proposta di recente da Osama Bin Laden. Se queste richieste non verranno accolte entro 48 ore, i terroristi minacciano di uccidere i due reporter. È stato completato con successo l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto oggi Bill Clinton. A confermarlo è stata la famiglia. All'ex presidente americano sono stati impiantati dei bypass dopo la crisi cardiaca che lo aveva colpito la scorsa settimana. A Roma è in corso la fiaccolata in memoria delle vittime di Beslan. Al corteo, partito dal Campidoglio e diretto al Colosseo, prendono parte anche diversi politici di maggioranza e opposizione. Siamo qui anche per esprimere la volontà di non arrendersi alla barbarie in cui il terrorismo cerca di precipitare la vita del mondo, ha detto il segretario di DS Piero Fassino. È iniziato poco più di mezz'ora fa l'incontro tra i sindacati e l'Alitalia, in cui verrà illustrato il piano industriale. Il nodo da sciogliere è la cifra degli esuberi necessari per salvare la compagnia dal fallimento. 128 clandestini sono sbarcati oggi a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalle unità della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera su un barcone a 25 miglia a sud dell'isola. Gli extracomunitari, tutti uomini, hanno dichiarato di provenire dalla Palestina e dal Bangladesh. Le 20:32 minuti in studio Silvio Pandolfi, GR24, torna alle 21.
Come si dorme a Parigi? E a Londra? E a Milano? E a New York? Se hai prenotato l'hotel con Expedia, dormi sempre tra due guanciali, perché Expedia in tutto il mondo è il modo più sicuro di prenotare via internet l'hotel che vuoi, dove vuoi, quando vuoi, ed è anche il modo più facile per risparmiare fino al 50%. Non è riposante solo l'idea? Sogni d'oro.
Expedia.it. Viaggia a modo tuo.
Imprese, storie, miti. Borsa e Finanza celebra i suoi primi 10 anni di successi e presenta Capitalisti d'Italia e del Mondo. Una collana in 4 volumi sul capitalismo moderno e contemporaneo, raccontati con passione e competenza dalle firme più brillanti del giornalismo economico e finanziario italiano. Le donne e gli uomini che con le loro imprese hanno segnato la storia, talvolta diventando miti. In collaborazione con il gruppo Autogrill. Da sabato 11 settembre in edicola con Borsa e Finanza, il secondo volume a soli 1,90 euro in più. Capitalisti d'Italia e del Mondo. Un'opera di valore capitale.
Radio 24, il sole 24 ore.
Urban, eventi e storie dalle città.
Parliamo ancora di mobilità cittadina. Abbiamo parlato adesso, poco fa, insomma, con l'ingegnere Alessandro Toccolini, presidente di Associazione Italiana Greenways, che ci ha posto il problema da un'altra angolazione, cioè quella dell'uso delle biciclette e anche dell'uso, come dire, di una mobilità un pochino più lenta, ma che, come dire, si può esaudire, può arrivare a compimento e quindi a destinazione nell'arco, appunto, di una distanza che in genere, mediamente, negli spostamenti lavorativi è di 3 chilometri. Ha parlato del fatto che già il Comune di Milano ha fatto tante iniziative in merito alla possibilità dell'uso di piste ciclabili e anche di percorsi periferici, e però c'è da fare ancora 65 chilometri che potrebbero servire a compiere, come dire, una specie di mappatura di tutta quanta la città. Però il Comune non è il solo a muoversi in questo ambito, anche la Regione Lombardia fa la sua parte. Innovazione ambientale nel campo della mobilità con un minimo impatto su salute, ambiente e economia è possibile, come dice la Regione, attraverso un'innovazione che ha 200 anni, pensate, un'innovazione del passato, cioè la bicicletta. Promuovere questo mezzo di trasporto, protagonista nel tempo libero, anche e soprattutto per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. È uno degli obiettivi che la Regione Lombardia persegue attraverso le sue politiche per una mobilità che può e deve diventare sostenibile. Quindi in collaborazione con la FIAB, che è appunto la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, la Regione Lombardia e un altro cartello di associazioni Pro Bici, con la rete degli enti lombardi che hanno attivato un processo di Agenda 21 locale, promuove una serie di eventi sull'intero territorio lombardo. Le iniziative si svolgeranno dal 16 al 22 settembre, che è il periodo in cui ci sarà anche la 62esima esposizione internazionale del ciclo, e sarà anche il periodo della Settimana Europea della Mobilità. Dal 16 al 22 settembre, strade sicure per i bambini sarà il tema centrale, appunto, di questa Settimana Europea della Mobilità 2004. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio di incidenti stradali di cui sono vittime i bambini in città. Moltissime attività saranno organizzate dalle autorità locali in collaborazione con altre organizzazioni e associazioni durante ogni giorno della settimana, ma c'è una giornata particolare che è il 22 settembre, mercoledì 22 settembre, che è la giornata senza automobili, il culmine di tutta la settimana con questa sfida a organizzare in città senza la mia macchina in un giorno feriale e quindi lavorativo. Se volete saperne di più, il sito ufficiale della Settimana Europea della Mobilità è mobilityweek-europe.org. Adesso gli ascoltatori. Roberto da Roma, buonasera, dica.
Buonasera. Senta, io sono 5 anni che lavoro nel settore qui a Roma. Un servizio istituito da Tocci, sarebbe il multiplo.
Il multiplo, cioè
taxi bus.
Sì, il taxi collettivo.
Ecco, il taxi collettivo, sì. Che praticamente quasi nessuno lo conosce questo servizio.
Ma funziona questo taxi collettivo? Come...
Così, no, perché poi l'amministrazione, ci ha abbandonati così. Uh-huh. Cioè, fanno queste iniziative, così belle, poi al dunque non funzionano.
Non c'è supporto,
poi.
Dice.
Eh?
Non c'è supporto come voi vi aspettavate,
non
insomma.
C'è supporto però dall'amministrazione e non sanno come farlo, perché non ci hanno, praticamente in 5 anni non ci hanno mai ascoltato per dire come va, qual è il problema, mai.
Ebbene, allora, questo è un suo sfogo personale, Roberto da Roma, che ci ha portato però questo esempio appunto di taxi bus, cioè di questo taxi collettivo che può essere preso da più persone e quindi si sposta nella città, non come un trasporto pubblico tipo autobus, minibus, eccetera, che ha una sua rigidità, quindi le fermate, tutto quanto, ma è un po' più flessibile. Ancora Roma con Marco, buonasera, dica.
Buonasera, sì. Due piccoli suggerimenti. Uno è la svolta a destra anche con il semaforo rosso, che è un sistema che è adoperato in Canada. Io sono un residente all'estero, quindi vivo.
Sì, negli Stati Uniti di solito anche, no? Si può svoltare a destra anche con semaforo rosso, basta che la strada non sia occupata.
Quando è possibile, certo. E devo dire che aiuta. E poi sicuramente l'educazione stradale, cosa che qui in Italia non esiste. Ossia la preincanalazione quando uno ha una svolta a destra o a sinistra, che sicuramente aiuterebbero.
Eh sì, ma anche l'uso, guardi, dell'inserimento in rotatoria è un disastro spesso in alcune città italiane.
Sì, infatti sicuramente poi la differenza di tipologia di traffico da quella europea rispetto a quella degli Stati Uniti o del Canada è notevole, quindi certo. Magari questi miei piccoli suggerimenti non danno nulla.
No, lei invita comunque a una maggiore educazione stradale, mi sembra di aver capito. Va bene, d'accordo.
Questa credo che sia la prima regola in assoluto. Per evitare proprio le persone che magari devono svoltare a destra e fino all'ultimo sono all'ossia di sinistra e poi improvvisamente girano, creano un rallentamento di tutta le corsie poi.
Certo.
Quindi ecco, il perincanalamento credo che sia una cosa molto importante che la gente dovrebbe rispettare, cioè se uno deve fare una svolta a destra si prepara prima di, non all'ultimo
non
momento.
È che arriva in cima alla fila e poi gira a destra, certo. Grazie Marco da Roma, buonasera.
Sicuramente, credo.
Bene, grazie, buonasera. Allora, abbiamo l'ingegner Roberto Massetti, che è direttore generale dell'ATM, e io lo saluto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, direttore. Senta, allora, molti temi in ballo rispetto a questa questione della mobilità cittadina e del traffico. Ci potremmo fare una settimana di trasmissioni, ma Urban non ha tempo per farlo, e quindi noi dobbiamo in qualche modo condensare, sintetizzare. L'ATM a Milano ha una vertenza in corso. Mi sembra di aver letto sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, ci sono problemi, mancano dei fondi, questo in generale va bene rispetto agli enti locali, quindi anche Palazzo Marino ha dei problemi relativamente agli stipendi, ma soprattutto agli straordinari dei dipendenti pubblici. Il Comune di Roma ha attuato una norma un po' particolare, non ve la sto a raccontare, e il Comune di Milano ci sta pensando, mi sembra di aver capito, e però il vice sindaco Riccardo Decorato ha detto, insomma, per arrivare alla fine del mandato senza errori o senza, come dire, restare ostaggi di tanti problemi, bisogna cominciare a trattare un po' con tutti, e ha messo al primo punto di questo nuovo patto di fine mandato per l'amministrazione comunale di Milano il tema del traffico. Che cos'è questa vertenza, ingegnere?
Ma per quanto alla vertenza non c'è molto di nuovo, nel senso che erano già decreti ministeriali esistenti per quanto riguarda le ore straordinarie, solo che adesso vengono sanzionate, quindi oggettivamente ci deve essere più attenzione. Però noi avevamo già raggiunto con la controparte sindacale un tetto massimo di ore che era già quello previsto dalla legge, quindi direi che non dobbiamo cambiare il nostro comportamento.
Bene, ingegnere, un ascoltatore ci ha mandato un SMS, Paolo, che dice: che dimensioni deve avere una città per essere idonea ad avere e ad ospitare una metropolitana leggera? Ora, nell'ipotesi che tutto questo fosse possibile, come dire, calare dall'alto una metropolitana leggera, però il tema, siccome io relativamente a Milano mi interessava parlare appunto dell'uso del tram e della metropolitana, ecco, come dire, per cercare di arrivare un po' al concreto, al di là delle dimensioni, su questi due mezzi pubblici c'è un particolare uso, una diffusione e un'utilizzazione da parte dei milanesi, oppure lei nota, come dire, nel corso del tempo una disaffezione?
No, assolutamente. Milano è sempre stata affezionata al tram, che è praticamente un simbolo anche della città. Ultimamente abbiamo fatto nuove linee e per quanto riguarda la dimensione direi che non è tanto la dimensione della città quanto la domanda di trasporto. Cioè, una metropolitana leggera si giustifica quando si ha nella punta grosso modo 8.000 passeggeri ora.
Mm-hmm. Sì, certo. Senta, ingegnere, la questione del traffico, diciamo, del traffico veicolare, un ascoltatore prima ci diceva appunto: io voglio andare in macchina, a me interessa l'uso dell'auto perché mi sento più libero e più flessibile, eccetera. Un altro ascoltatore, come ultimamente ha parlato del taxi collettivo, che io portavo a esempio in qualche modo di un uso del mezzo pubblico un po' meno rigido dell'autobus, per dire, con le fermate. Ecco, rispetto a questo, che cosa sta facendo ATM?
ATM ha ormai da un anno e mezzo in servizio il radiobus, che è praticamente un servizio a percorso variabile, cioè ogni corsa viene costruita in funzione di quelle che sono le richieste di spostamento dei clienti, quindi praticamente non ha un percorso fisso, non ha delle fermate fisse ed è stato istituito dalle 20 alle 2 di notte proprio per rendere la città sicura. È chiaro che per esempio di sera è più problematico a livello di percezione, almeno di sicurezza, viaggiare, e quindi con questo servizio si garantisce una salita in vettura a 50 metri dal punto di chiamata e si scarica mediamente a 50 metri dal punto d'arrivo, per cui vengono annullati i percorsi a piedi, si fa il percorso voluto e viene dato anche l'orario di presentazione del mezzo in fermata.
Certo. Allora, stia con noi, ingegner Massetti, perché le voglio fare un'altra domanda, questo lo faremo però dopo le solite informazioni sul traffico. Adesso invece abbiamo un ascoltatore, Ciro da Milano. Buonasera, dica.
Sì, buonasera. Diciamo che l'argomento è molto complesso. Io faccio il taxista, sono a Milano e molte volte ho tentato di portare anche avanti delle soluzioni innovative, ma diciamo che ci vuole una disponibilità politica pubblica nel riconoscere le imprese che sono attive sul mercato ad avere questa dignità e questo titolo. Noi molto spesso siamo considerati corporazione chiusa, anzi quasi sempre, mentre invece ci sono molte proposte che possono andare avanti nella costruzione appunto del bene comune. Poi il problema, secondo me, è la risposta al bisogno e la libertà di scelta. In questo senso l'introduzione di una deducibilità fiscale da parte di chi utilizza il mezzo pubblico potrebbe essere un incentivo realista, concreto, per spostare quelli che sono la domanda verso una risposta al bene comune.
Sì,
chiaramente
sì.
Non posso entrare nei particolari di questa cosa, perché dal mio punto di vista come operatore del trasporto pubblico è molto più complesso che per altri soggetti, proprio
per le ragioni
ideologiche che dicevo prima.
Certo, ma anche perché lei vede un po' i problemi. Certo, d'accordo. Allora, ringrazio Ciro da Milano per questo intervento, ne riparleremo dopo anche con l'ingegner Massetti. Adesso, ecco appunto, manco a farlo apposta, informazioni sul traffico.
Via libera. Informazioni per chi viaggia. migliora sensibilmente la situazione sull'autosole. È una sola segnalazione adesso che riguarda il tratto emiliano, dove per lavori permangono code tra l'innesto con la 22 del Brennero e Parma in direzione Milano. Al nord-est, sulla tangenziale di Mestre, permangono rallentamenti soprattutto di mezzi pesanti tra l'innesto con la 27 Venezia Belluno e lo svincolo Terraglio in direzione Padova. Torna invece a regolare il traffico sulla stessa 27, ma ci sono ripercussioni ancora sulla bretella dell'aeroporto Marco Polo tra Dese e l'innesto con la stessa tangenziale. Al sud, intorno a Napoli, sulla tangenziale ci sono ancora rallentamenti per il traffico intenso tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli e resta chiusa, lo ricordiamo, per lavori l'entrata di Agnano per tutte le direzioni. Infine, circa il meteo, c'è vento forte sulla 30 Caserta-Salerno tra l'innesto con l'autosole e Salerno. Ed è tutto, il prossimo Via Libera è tra mezz'ora.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46. Un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va? L'auto che comodità. Sul mattopolino amaranto, dai siedimi accanto che adesso si va. Se ne lascio sciolto un po' la briglia, mi sembra una briglia, rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda e apporta un sorriso con la fifa che c'è in lei. Ma sulla Topolino amaranto si stacca in incanto, 46.
Beh, sono cambiate molte cose dalla Topolino amaranto di Paolo Conte, dall'estate del 46. Forse, ingegner Massetti, l'unica cosa che non è cambiata è il rincaro della benzina.
Il rincaro della benzina è veramente una preoccupazione costante.
Anche per voi, credo.
E certo, evidentemente sì, perché noi consumiamo parecchio, quindi alcuni milioni di litri l'anno, quindi evidentemente il problema del rincaro poi si ripercuote su quelli che sono i costi di gestione.
Certo. Senta, Massetti, un ascoltatore prima ha parlato di una cosa di cui tra l'altro si parla anche spesso, si sente parlare nei media, anche sui giornali si legge, il fatto della deducibilità fiscale per chi usa il mezzo pubblico. È una cosa, secondo lei, che è direttore di una delle più importanti aziende del trasporto pubblico italiano, è una cosa che è percorribile?
Ma guardi, il problema, bisogna fare due distinzioni. Se parliamo di trasporto a media distanza, dove abbiamo dei valori che hanno una significatività monetaria, sì. Sul trasporto urbano mi sembra un discorso molto meno gestibile. Sì. È chiaro che probabilmente l'ascoltatore si faceva riferimento alle tariffe dei taxi, allora è un altro problema. Però lei sa che le tariffe nei contesti urbani sono normalmente delle tariffe sociali, quindi già molto basse, quindi non credo che abbiano una significatività poi a livello di deducibilità, però tutto è possibile.
Ho capito. Io ringrazio molto l'ingegner Roberto Massetti, direttore generale dell'azienda di trasporto pubblico milanese. Grazie, buona serata.
Buonasera, arrivederci.
Abbiamo un ascoltatore, Gianpietro da Ferrara. Buonasera, dica.
Buonasera, complimenti per la trasmissione. Io volevo solo citare come ad esempio il caso di Ferrara, la città dei ciclisti, non so se ne ha mai sentito parlare.
Sì, Ferrara è famosissima per le sue biciclette che invadono il centro storico tutte le mattine.
Esatto, come splendido esempio di combinazione perfetta tra esigenze di mobilità e quelle di ecocompatibilità, che hanno portato, io non voglio fare uno spot elettorale perché mi sembra il caso, però devo dire che in quanto utente mi trovo perfettamente in una combinazione del genere. Peccato che abbia dovuto per motivi di lavoro cambiare la città dove mi sposto.
Sì. Bene, ringrazio Gianpietro da Ferrara per questa segnalazione relativamente alla sua città e alle biciclette. Saluto, mentre chiedo a Giuseppe da Roma, che è un altro ascoltatore, di aspettarci un attimo, di pazientare al telefono, saluto Mauro Calamante, che è il presidente dell'azienda Trasporti Roma, dell'ATAC. Buonasera, presidente.
Buonasera.
Buonasera. Allora, Presidente, ha sentito il direttore dell'ATM di Milano parlava appunto del rincaro della benzina, di tutta questa serie di problemi che si vengono a creare per il trasporto pubblico. A Roma, relativamente al fatto del centro storico più esteso al mondo, diciamo, di una città che è un centro storico così vasto, il mezzo pubblico, quindi l'uso di bus e di navette, anche elettriche, funziona bene?
Sì, Roma c'ha un grande centro storico, come dice lei, anche se dal 1946 Roma è cambiata molto, perché Roma, rispetto a Milano per esempio, quello che a Roma è un trasporto urbano, cioè gestito e prodotto dall'azienda urbana, a Milano è un trasporto extraurbano, per cui le distanze di Roma in altre città sono considerate, i servizi che vengono erogati a Roma in altre città sono servizi extraurbani.
Sì, sì.
Per dire che questo incide molto poi sui costi del trasporto.
Perché il trasporto extraurbano ha un costo superiore rispetto
minore,
a quello urbano?
Minore. Costa molto.
Quindi
meno.
Ci spieghi bene questa differenza, ecco, e qual è il problema di Roma?
Il problema è che il trasporto extraurbano è un trasporto dove c'è una velocità commerciale di norma ma un po' più alta, per cui si percorre più strada con meno soldi, no?
Mm-hmm.
Chiaro,
certo.
La congestione del traffico urbano comporta un rallentamento dei tempi di passaggio, in questo senso, dico, Roma è una città molto estesa che e anche con problemi urbanistici importanti, insomma, per cui è una città particolare, sappiamo tutto quello che è il sottosuolo di Roma e così via. Comunque, per venire alla sua domanda, il trasporto nel centro storico della città. Roma ha una flotta di 52 microautobus da 5 metri, molto piccolini, che servono gran parte del centro storico di Roma, con tre linee nella zona proprio centrale, che significa da Piazza Venezia al Celio fino a Piazza del Popolo, da San Giovanni a Piazza del Popolo, e dall'altra parte una linea che sta a San Lorenzo ed una linea che è quella di Trastevere. Evidentemente questi autobus piccolini non esauriscono la domanda di trasporto pubblico. Noi all'ADAC abbiamo un sogno, che chiamiamo il sogno dell'ADAC, che è quello di riuscire a servire tutta la domanda, a dare risposta a tutta la domanda di trasporto pubblico del centro della città attraverso mezzi ecocompatibili. In questo senso c'è questo progetto importante dei mezzi appunto elettrici, questi che ho detto adesso, più poi c'è vorremmo aggiungere due nuove linee, però con autobus un po' più grandi, che possono portare 40 persone, una gara che abbiamo in corso in questo momento a Roma e che aggiudicheremo entro la fine dell'anno, più l'introduzione del filobus. A Roma alla fine di quest'anno ci sarà una grande novità, il ritorno del filobus lungo la linea 90, che è una direttrice che va dalla stazione Termini, che è una zona centralissima di Roma, sulla direttrice nomentana ai quartieri est della città. Insieme al ritorno di questo filobus, che una volta c'erano a Roma tanti anni fa i filobus, alla fine di quest'anno presenteremo due nuovi progetti, sempre di trasformare linee oggi esercite con il gasolio, con mezzi da 18 metri, sempre in filobus, due linee sempre centrali, il 30 e il 60, per cui avremo tre linee entro, una entra in funzione in esercizio alla fine di quest'anno e altre due fra un paio d'anni.
Quindi tre nuove linee che si rifanno al vecchio, ecco, diciamo, di filobus.
Questo trasporto ecocompatibile nel centro storico, inquinamento zero, con bus elettrici appunto, che sono il filobus oppure a batteria, i piccolini, quelli attuali, poi c'è il prolungamento del tram, l'8, che oggi... Pronto?
Sì, sì, la sento.
Che si ferma appunto oggi fino a Largo Argentina, dovrà continuare lungo la direttrice di via nazionale, che è un asse importante, ottocentesco e urbanisticamente fondamentale, centralissimo della città, appunto fino alla Termini.
Ecco, allora la interrompo un attimo perché devo prendere un ascoltatore e poi voglio proseguire per capire il costo di questa tratta che va costruita per il tram, perché nel caso vanno costruite le rotaie, eccetera, insomma, smantellamento del piano stradale. Giuseppe da Roma, buonasera, dica.
Buonasera a lei.
innanzitutto complimenti per la trasmissione e per l'autorevolezza e competenza delle persone che sono intervenute. Dunque, io telefono come pendolare, io praticamente vivo nell'Interland romano, nei Castelli, e lavoro nella zona di Leur a Roma. Ecco, il paradosso, che non credo di scoprire nulla di nuovo, però è giusto credo parlarne se già qualcuno non l'ha evidenziato, è che se dall'Interland romano si vuole raggiungere una qualsiasi zona periferica bisogna prima entrare dentro Roma e poi di nuovo uscire. E questo mi rendo conto, come diceva l'ascoltatore, la persona intervenuta prima, che appunto Roma ha chiaramente dei problemi importanti di infrastrutture, di struttura stessa della città, che evidentemente condizionano nuovi progetti e nuove iniziative. Però se da una parte mi fa piacere, sempre riferimento all'ascoltatore precedente, all'intervento precedente, sapere che ci sono progetti di ristrutturazione da parte dell'ATAC, dall'altra, dal mio punto di vista modesto, per carità, mi sembra invece di vedere che le amministrazioni, per prima quella di Roma, sono completamente, secondo me, assenti e cieche di fronte a questi problemi. Se facciamo sempre riferimento a Roma, devo dire che meno male che ci sono le strade cosiddette consolari, cioè meno male che le hanno fatte i romani a suo tempo.
Benissimo.
Perché se non le avessero fatte, non avremmo neanche quelle.
Quindi
quello che voglio semplicemente dire, non per fare del disfattismo, ma è che mi sembra che ci sia un po' poca iniziativa, un po' poca proposta. Ecco.
Va bene, allora abbiamo capito questo sfogo di Giuseppe da Roma, anche se mi sembra che poi in realtà il presidente dell'ATAC abbia detto che insomma ci sono molte iniziative, molte cose si stanno facendo. Allora, presidente, ci dica brevemente questa cosa del tram.
Sì, il tram, noi vogliamo prolungare quello che è l'attuale tram 8, che fa attualmente capolinea davanti all'Arco Argentina, davanti al teatro, e prolungarlo fino a Termini. Ci sarà una riunione proprio domani mattina all'assessorato dei trasporti del Comune di Roma, dove si discuterà il progetto che ATAC ha presentato il 25 di luglio scorso, del prolungamento appunto fino a Termini. Lei mi parlava di costi.
Sì, il costo dell'operazione, per concludere, perché devo dare la linea al GR.
Questa è un'opera, se riusciremo a portarla avanti, sta intorno ai 140 milioni di euro.
Ecco, bene. Allora, una cifra. Prego,
signore Cattelmano dei Castelli, solo questo, sì, che forse gli potrà essere utile. Andrà in gara d'appalto, questa è una gara d'appalto che farà direttamente l'amministrazione comunale, non l'ATAC, la realizzazione di due nuove metropolitane, la B1 da Piazza Bologna a Concadoro, e soprattutto per il bacino dei Castelli, la linea C della metropolitana, che farà capolinea a Pantano sulla Casilina, sono 8 chilometri fuori dal raccordo anulare. Pantano sta nel comune di Colonna, per cui, come ti dice, siamo già in un comune dell'Interland,
certo,
ed è una linea radiale, entrerà periferia, centro-periferia, diciamo, partirà da Pantano, farà tutta la direttrice della Casilina, poi attraverso il centro storico arriverà sulla Cassia.
Bene,
per cui
allora io un servizio in più per i nostri, per tutti quelli che si spostano dai Castelli. La ringrazio, presidente, buona serata.
Grazie a voi, altrettanto.
Bene, allora, intanto vince Andrea da Milano il libro La Bella di Lodi di Alberto Arbasino, edizione Delfi. E perché? Perché Andrea da Milano ha indovinato per primo che la città nascosta di oggi era Lodi. Una notizia che vi do brevissimamente: un simbolo a riposo, i bus rossi a due piani, ormai da qualche giorno, proprio da 2-3 giorni, 4 settembre, 2 giorni, sono dismessi, quindi non ci sarà più il bus a due piani rosso famosissimo a Londra, e quindi da adesso la città di Londra avrà un aspetto estetico diverso, non si vedranno più i bus rossi a due piani se non nei film degli anni tra il 52, quando entrarono in funzione, e fino a pochi mesi fa. Abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19.15 con una nuova puntata di Urban. Domani sera parleremo di architettura e design. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Simone Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.